Seconda parte, 1999, 12 anni più tardi. 12 anni più tardi mi viene richiesto di dare un seguito al testo precedente. Non sono più tornato a Los Angeles. Ho conosciuto qualche altra città, Mosca, gelata, Tokyo, inebriata, e Berlino. Ha trovato la sua unità, la caduta del muro, che simbolizzò il crollo del sistema sovietico. È sintomatica anche di una certa pesantezza nel costruire e nell'urbanizzare, che qui come altrove non è più sostenuta da nessuna sovrana chiarezza. Non c'è sovrano, non c'è sovrano, perché sovrana fierezza vuol dire questo, ma solo da una rilucente opulenza di impresa. Sono i capitali che premono e urgono, e che è minata da una povertà dilagante, quella dei senza lavoro, senza dimora, senza speranza, che sono quindi anche senza città, e che per questo agitano le banlieue, i luoghi banditi. Banlieue è tutta la città che si mette al bando della propria società, ovvero è tutta la società che diventa coestensiva e che a ciò che si chiama la città. Tutta l'abitazione è aperta e il suo habitus è completamente da reinventare. Il suo habitus è continuamente da inventare. Ecco, in questa seconda parte io procedo come un treno, nel senso che sono come un aereo che colla o che atterra, nel senso che è proprio uscito così. Questa seconda parte è scritta come tante diapo che, qua proprio direi, più ancora che un filosofo è uno scrittore. Non so dove passi innanzi la differenza fra la grande penna, ma ve ne renderete conto, e la filosofia. Direi che sono la stessa cosa. E si danno man forte l'un l'altra. Una cosa che vi voglio subito sottolineare, così tanto per raffinare l'olfatto, per fiutare meglio, è la caterva di enumerazioni che fa. Procede per enumerazioni, procede per liste. Ecco. Il gioco della lista che hanno fatto anche per TV l'anno scorso, non so, 2 anni fa, beh, qua è già dal 99 che c'è, ma è già maturo fino in fondo. Cosa vuol dire? È una logica diversa quella della lista rispetto alla logica che ordina, quella delle tabule, quella delle gerarchie di valori e di principi. È tutta un'altra cosa, et all'infinito. Questa è la logica che domina. Sentite, nel bene e nel male, nell'esasperazione o nel tripudio, non cambia niente. È un'altra logica. Questo è un testo di logica, attenzione, sono alcune parole che sono importantissime e che riconfigurano la nostra mente, o che dovrebbero riconfigurarla. L'esasperazione ritorna in modo diverso, dalla bidonville si è avvicinata verso i borghi e le periferie, verso le zone di ogni specie, zona da urbanizzare, zona industriale, commerciale, artigianale, zona pedonale, zona sensibile, zona di riduzione fiscale, zona nel modo più assoluto. Cosa vuol dire zona come categoria logica? Zona vuol dire territorio mal definito, mal territorializzato, ritagliato in una massa indistinta e variabile. Questo vuol dire zona. E non possiamo non usare questa categoria se vogliamo leggere la realtà. Così come si va facendo. Oh, attenzione, ancora una volta da Modena noi siamo in un oasi incredibile. I filosofi non guardano mai le oasi, guardano il processo con cui si produce il mondo. Fare filosofia e sforzarsi di vedere dove va a parare la realtà, nient'altro. La città si dissolve in una conflagrazione, in un groviglio di zone, nella loro geometria variabile, che sfida la geografia, che serpeggia in tutte le direzioni, seguendo gli scavi interminabili di lavori sempre più pesanti, nuove metropolitane, nuovi tram, nuove circonvallazioni a scorrimento veloce, nuovi parcheggi, nuove reti di cavi di ogni genere, nuovi arredamenti urbani, nuove installazioni d'arte su commissione pubblica. C'è proprio una. Io provo come una duplice, contrastante sensazione, una di soffoco, devo dire la verità, e l'altra come di curiosità. Quindi vado avanti a leggere, perché la curiosità mi fa andare avanti, il soffoco mi farebbe rallentare, insomma, ecco, anche chiudere, andare a fare due passi, Noi possiamo ancora fare due passi, ecco, a piedi. Queste due sensazioni contemporanee sono partes extra partes anche loro. Io le avverto proprio come spaziate diversamente. Si sovrappongono in osmosi, ma anche si separano di continuo. Vorrei solo farvi osservare questa tensione. Siamo partiti, parte proprio così, secondo l'esasperazione, che ritorna in modo diverso. Vabbè, forse sfugge nell'immagine. È un orsetto. Quello che quel cavallo ad ondolo, è un orsetto ad ondolo, però con le daghe, con le doghe rotte, quindi verrà lanciato, immagino, contro. Ecco, questo che piscia non fa la pipì, né urina, è diverso. Urinare è lasciare che esca dalla vescica, non so da dove, è l'urina, che ragionate? Ecco, quello è urinare. Invece pisciare è proprio spingere. Per dare un impulso oltre, come quando c'erano dei monelli, all'elementare, si faceva la gara contro il muretto lì del Torino a Castelnuovo, chi pisciava più in alto. Ecco, lì bisognava spingere, il segreto era bere qualche bicchiere prima, tenerla, poi quando scappava, lanciare la sfida, vediamo chi vince. Ecco. Ed era strana questa cosa, perché c'era come una proiezione inconscia, ci mancherebbe altro. Ecco, qua avrebbe ragione Freud, qua agisse l'io inconscio rispetto. Come che il getto sia il prolungamento, come dire, dell'oggetto, della cosa, del membro, non so come si chiami, del gommino. Ecco qua cosa sta facendo? Cos'è? Lì sta facendo la pipì contro i poliziotti, i quali, come ben vedrete, cioè, tanto lui è un disperato, lui non c'ha niente da perdere, quindi è già massacrato dalla vita, quindi lui preferisce farsi massacrare, infatti stanno già, all'improvviso poi scatteranno a cerchio e quando lui è dentro, tra cacce e manganellate, impara poi come è fatta la vita. Mi piace moltissimo quella bocca. Torniamo al secondo incontro, la bocca. La bouche, che non è la bocca, la bocca, che non è l'os oris, non è l'organo che dice la verità, che aspira il vero, non è quella che mangia, che urla, che vomita, che grida, che sputa. Ecco qua, ha una dentatura perfetta, invidiabilissima. Ma la forma della bocca è una cosa che è spaventosa, vabbè. La città parte in tutte le direzioni, affondata nel e dal suo traffico, nel e dal suo inquinamento, nel e dal suo infinito assorbimento nella propria agitazione. Alloggia e sloggia da tutti i lati. Gli spazi aperti si riempiono di poveri diavoli, del ritorno dei mendicanti, si scaricano in periferie, in iper superfici, campi per mostre mercato e di nuovo grandi parcheggi che fungono da saldatura con gli svincoli che in un flusso teso e continuo conducono al centro e dal centro vi conducono in periferia. Si moltiplica la segnaletica, si tracciano confini, si delimitano posteggi, si orientano sensi unici, corridoi in senso contrario. Piste ciclabili, si collegano larghe pitture gommate, bianche, verdi, gialle. Le carreggiate, i marciapiedi sono straziati, continuamente riaperti, scavati dalle spalatrici o dai piccoli bulldozer rabbiosi e come sempre dal frastornante martello pneumatico. Dalle pale, dai picconi sul bordo delle trincee, volti di arabi, di turchi, di jugoslavi, fossati. Qua siamo in Europa, si sente benissimo, che in questa non è più tornato là, O non è più tornata, quindi qua siamo già a casa nostra. Fossati più tardi richiusi, risigillati con lastricati sconnessi o asfalto in eccesso, e placche di metallo pronte per gli scavi futuri. Nel tempo stesso ci si prende cura degli alberi, si sfondano, si abbattono, si ripiantano, si proteggono le piante più giovani, si rifanno i parchi, i giardini, le passeggiate, si consolidano gli argini, si dispongono giochi per i bambini calibrati, secondo l'età, tavoli da ping pong in cemento, si allestiscono circuiti pedonali, fioriere, è un'elencazione continua. ma l'effetto di soffoco, ripeto, e insieme anche, dico, ma dove va a parare? Ma quando si ferma? Si ferma mai, fino alla fine, non si ferma più. È decollato. Linee di attraversamento, sta attraversando. Si allestiscono circuiti pedonali, fioriere, panchine di pietra o di legno, massiccio, fontane, si ripristinano vecchi cinema, mercati, stazioni, depositi, atelier, palazzi privati, si demoliscono fabbricati insalubri, torri scalcinate, si raschiano facciate, si puliscono statue, si misurano i gas che le corrodono, i piccioni che le insozzano, i fiotti di petrolio decomposti, i fiumi e il crepitio dei motori. Agli incroci si installano rivelatori di frequenza e di densità, si muniscono i semafori di comandi accessibili ai pedoni e in braille ai non vedenti, per i quali il semaforo è raddoppiato in un segnale sonoro. E poi chioschi di giornali, sempre più chioschi e sempre più giornali, uniformemente distribuiti ovunque, con interi pannelli di copertine, top model, principess, fitness, dieta, automoto, micro, web, amori, glamour e poi nuovi complessi cinematografici. 15 cartelloni di film uno accanto all'altro. Orari difficili da distinguere, esplosioni, estorsioni, emozioni sul grande schermo. Si fa la coda per lo spettacolo, battendo i piedi, guardando le locandine, dicendo che il film promette poi bene. Poi all'uscita del retro, volti che passano dall'ombra della sala alla luce della strada, trascinando le loro immagini verso i parcheggi, gli autobus. Non si vede il cielo, eh? Qua invece torniamo a Los Angeles, in questa immagine anche nella evaporazione diffusa della città. Si produce così una diffusione della città, la sua evaporazione, la sua dissipazione di funzioni di luoghi in spazi periferici che diventano meno periferici nella misura in cui il centro si travasa in essi, senza però cessare di essere centrale. Il centro è ovunque e la circonferenza da nessuna parte. O il contrario, il centro non è da nessuna parte, la circonferenza ovunque. Cambia niente, cambia niente. Ecco dove salta la logica, la nostra logica. Spaziata e spaziale, salta la nostra logica. Da sola angoscia se uno pretende di vivere il mondo a venire, ma forse noi non ci saremo quando questo invaderà, eh. Ma già adesso provatevi ad andare, girate. Si toccano. Tutti i paesi si toccano. Ma dov'è sta campagna? Andare a Sassuolo, andare a Formigine, andare a... Ma ovunque uno si metta è una tentacolare diffusione. Il centro è ovunque e la circonferenza è da nessuna parte, o il contrario. Ci sono sconfinamenti e pulsazioni, flocculo... Bello questo. Non chiedetemi cosa significa, perché questa lettura... Ancora una volta, non è concettuale, eh? Deve essere simpatetica e deve essere una lettura che muove il corpo, eh? Che tocca. Se non tocca, non abbiamo fatto niente. Ci sono sconfinamenti e pulsazioni, flocculazioni e ondulazioni dei bordi e dei nuclei di tutto il funzionamento urbano che si ridistribuisce secondo i canali telefonici ed elettronici, si teletrasmette in modo sempre più ampio, fuori dalla città, sportelli, cabine, terminali sparsi sempre più lontano nella campagna, come le pattumiere standardizzate e le discariche differenziate, vetro, metalli ferrosi, non ferrosi, beh certo l'oro non è un metallo ferroso. Ma non è che ci siano i bidoncini per l'oro, altrimenti cambieremo mestiere. Vetro, metalli ferrosi, non ferrosi, plastica, carta, rifiuti organici, rifiuti nucleari, rifiuti medici, rifiuti umani. È la città che si dilata e si nebulizza, si mette in rete, si diffrange, si copre di villosità. C'è stato un tempo in cui la città tentacolare è emersa dalla città comunale fortificata. Oggi una molteplicità di tentacoli forma una ragnatela che unisce e al contempo separa la città e la campagna in una proliferazione frattale nella quale ogni nodo, ogni anello di servizio, di commercio, di amministrazione o di circolazione si replica e avanza, penetrando in una quantità crescente di interstizi e delle escenze di una materia spugnosa, polposa, cioè, è un piacere leggerlo. Oh, bisogna proprio leggerlo, bisogna andare in giro e leggerlo ad alta voce. Anche se uno prende del matto, bisogna fare cose perché la gente si renda conto. Granulosa, che è la mutazione. Sta parlando del tumore, la corrispondenza corpo e città, siamo in questo segno stasera. La città è l'estesa, è la psiche estesa, del corpo che siamo. E ci meravigliamo, diceva la dottoressa, ma c'era un altro arredo quando lo diceva, che, e non c'è stasera. Ma è la festa. È la festa della donna. Il che non significa che essere qua tolga la femminilità. C'è stato un tempo in cui. Frattale nella quale ogni nodo, ogni anello di servizio, di commercio, di amministrazione, di circolazione si replica e avanza, penetrando in una quantità crescente di interstizi e di escenze di una materia spugnosa, polposa, granulosa, che è la mutazione del tessuto urbano. Ecco qua, si stanno mutando le cellule, diventano granulose, polpose, diventano spugnose, tumori. Che è la mutazione del tessuto urbano, la sua dilacerazione, la sua ritessitura, la sua sfrangiatura e tutto questo insieme. La città è una totalità sparpagliata. Suburbanizzata. Suburbanizzata, subito si sovraurbanizza. Ecco un'altra righetta, tre parole che vanno oltre Aristotele e oltre la nostra logica. Suburbanizzata, si sovraurbanizza. Ci sono dei luoghi, che ne so, la Pomposa. 10 anni fa, 15 anni fa, era un luogo malfamato, terribile, che andava lì, rischiava. Bene, poi. Partono dei progetti di recupero, di lastrificazione, di lastrazione, di astra, non so che cosa. Si danno dei soldi per aprire. Se tu apri un negozietto, se fai l'artigiano, mettiti lì a scolpire una statuetta. Paghi meno da. Non lo so. Si sovraurbanizzerà. E contemporaneamente altri luoghi precipitano nell'abbandono. Non c'è neanche un giornalaio, non c'è un panettiere, non c'è un dottore se stai male, non c'è niente, non c'è una farmacia. Ci sarà poi, verrà. Sovra, capite qual è la logica? Non è logico tutto, non c'è logica. Non c'è una logica nel senso del logos greco, non c'è una mente. Non c'è una mente. Divinizzatela o no, non mi importa, ma non c'è una mente che pensa ciò che accade. Né che lo progetta, né che pensa ciò che accade. Cioè Dio è cieco se c'è. Oh, ma è terribile sta. Non vede. Ma proprio non vede. Cioè, cieco. Ma è terribile la cosa. Suburbanizzata, subito si sovraurbanizza. La città si ripulisce sempre di più con macchine annaffiatrici, spazzolatrici. Ecco, partono le elencazioni. Mi piace perché sempre così, Lui è uno stile questo, attenzione. Perché non è una volta o due, tutto il testo è così. E altri testi sono così, Altri testi. Si ripulisce sempre di più con macchine annaffiatrici, spazzolatrici, agenti di nettezza urbana, in tenute fluorescenti che raccolgono i rifiuti di carta con le pinze, con aste affilate, le bucce di frutta e le cicche, che svuotano le pattumiere pubbliche, stracolme di bottigliette di chewing gum, resti di sandwich, preservativi e siringhe, gli escrementi dei cani, raccattati da apposite motociclette. A Modena non le ho ancora viste, queste apposite. La città mangia molto. Apparecchia per tutti quelli che passano, espone il man. Non tutti quelli che passano possono mangiare. Lei però apparecchia per tutti. È bella questa cosa, sempre c'è logica in ciò. No. ma leggiamo il testo. La città mangia molto, apparecchia per tutti quelli che passano, espone il mangiare e ne accelera il ritmo. Bisogna mangiare ovunque e in fretta. Mangiare parlando, camminando, mangiare lavorando, fast food, doner kebab, hot dog, pizza ben bagnà, snack. Scodelle fumanti di fettuccine, rotoli di riso, piatti di lenticchie e di fagioli, arancini, le mille scatole dai colori pastello ammonticchiate nelle stazioni di Tokyo, gli spiedi che girano a vista, i ristorantini a prezzo fisso, i quarti di vino, le patatine fritte, le tovaglie di carta. La strada sa di grasso o di paprika, la città sa di cibo. È una ricarica di energia che intasa, estasa continuamente. Oggi ho avuto l'idraulico in casa, intasa, estasa, e non continuamente, sempre lì, cioè, è la prima volta che avevo sonnato con l'idraulico in casa. Poi vengono i caffè. Ah, scusate, queste due immagini, scusate, le ho volute rendere a dignità, le avevo inserite là in mezzo, però non mi scorreva più questa diapo. Si sfrangiava in tanti segmenti, non riuscivo a andare. Ogni volta che incappavo lì mi bloccavo. E allora, però, ho pensato che siano. Cioè, io non ho mai visto, una, due, tre, una, due, tre, quattro, cinque palle. Cioè, io, ma come si fa a mangiare un piatto così? Da dove si parte? A leccare, perché. E questo panino sono. Non dovete pensare ai nostri francesini, cioè, qua siamo negli USA, Cioè. Qua siamo negli USA, sono più grossi, sono, eh? Cioè, non c'è bocca, neanche quella di quella rivoluzionaria o rivoltosa che possa addentare, perché è molto grosso sto panino, eh? Sono strati, vedete, la carta sotto è tutta unta, se uno morde il grasso cola lungo il collo, nel fianco arriva, eh? È una cosa pazzesca, eh? Pensavo che avessero la loro dignità, eh? Ma la città, ecco, poi vengono i caffè, i bistrò, i bar. Le bevande, quelle alcoliche, dure, quelle che infrangono l'energia, intorpidiscono e la affondano sempre più lontano dalla strada, in ampi chiaroscuri, banconi, a volte ottoni, e legno, fumo, jukebox, soste, oasi intestine nelle quali la città si ritrova per dimenticarsi. La città sa perdersi nel cuore di se stessa. E sprofondare in una strana intimità, torna a questa parola, nel primo saggio che aveva scritto, escludeva l'intimità, ci mancava ancora beato. Qua riaffiora stranamente, infatti è una strana, strana intimità. La città sa perdere, sprofondare in una strana intimità, nella quale allontanandosi scivola in ciò che un tempo fu basso fondo. E che si trova oramai intrecciato e mescolato con ogni nudo fondo, con l'assenza di fondo. Voi capite che ci vuole l'inizio e la fine, sempre pensiamo allo spazio e al luogo aristotelico, eh? Per pensare bisogna che ci sia un inizio e una fine. L'indeterminato non si riesce a pensare. Chiaro, eh? Questo nella logica classica, nella logica che poi è la logica teologica anche, eh? Che poi è la logica politica, che poi è il logos dell'Occidente. Ecco, se non c'è un inizio, una fine, se non ci sono dei parametri di riferimento, dove sta il mezzo? Dove sta il vero? Dove sta? È pazzesco. Una cosa vale l'altra, è la contraddizione. Contraddizione, caos, indeterminazione, una simul sunt. Assenza di fondo, se non c'è il fondo e non c'è l'apice, dove siamo? Questo è il problema. Le ragazze e i ragazzi sui marciapiedi o nelle vetrine, i quartieri riservati, gli erranti che spiano gli angoli di spaccio di droga, gli angoli sfigati. Oh, non ho mai. Io no, ho letto tanta filosofia, io no, tutta la vita che leggo filosofia, no, nessun filosofo non ho mai trovato. Un inciso, ecco, così è, la prima volta, ma fa parte, adesso mi sono fermato e ho tradito, ma Jean-Luc Nancy sta avete visto il suo sguardo, sta sorridendo. Ma voglio dire, non bisogna fermarsi, ma bisogna procedere, perché è un'elencazione anche questa, quindi passa quasi inosservata, intanto lavora. I quartieri riservati, gli erranti che spiano, gli angoli di spaccio di droga, gli angoli sfigati, i club, è scritto club, malfamati, la città disarticolata delle prime luci dell'alba, il vento che sospinge brandelli di giornale. Aperta nello stesso tempo sulla deriva e sull'affaccendamento, su un labirinto e su un traffico, su un crociadorni di segnali. Poi dice, adorni, ce ne sono 13, qua sono quelli che si vedono, ma uno che arriva lì e non sa dove andare, ma come fa? È ovvio che è un fatto estetico, ecco, questo paletto è adorno di segnali, solo che se uno non sa dove andare, oh, ma si formano delle file di chilometri, all'istante, c'è un pathos, un patema, guai, E lo dice subito dopo, dice, su un labirinto e su un traffico, su un crociadorni di segnali, sull'impossibile regolazione di un flusso brutale e sincopato, di traiettorie lanciate verso incontri o fughe, interni o esterni, uffici incandescenti nella notte, tutto immerso nel tiepido vapore di tanti respiri, addormentati nei loro letti, sfiniti, è potente, poetico. Lui sente il fiato della gente, 14 milioni e mezzo di fiati che sfiatano di continuo, di notte. È una cosa, sul pensarlo, c'è da svegliarsi. Tutto immerso nel tiepido vapore di tanti respiri, addormentati nei loro letti, sfiniti o rilassati, mescolati, piegati, accartocciati, oppure distesi, secondo il capriccio della città, che proietta nel cielo una nube arancione di queste respirazioni, mescolate a tutti, ma poi ci meravigliamo che ci ammaliamo. Ma se uno sta sano, si meravigli, di tutte nel cielo la nube arancione di queste respirazioni mescolate a tutti gli inquinamenti e ai riflessi di migliaia di lampadine, segnali inviati nello spazio. Di notte tutte le città hanno oramai un cielo di tempesta, la città va alla deriva, fino all'alba, quando le automobili si mettono in moto con i primi fattorini, i primi spazzini, e ricomincia il drenaggio di tutti quelli che vanno al lavoro lungo le arterie. E così si dice, è così che si dice, arterie, sentite il rapporto corpo-città. Noi non riusciamo a pensare il nostro corpo come spaziamento e come estensione, e così non dovremmo chiamare arterie queste vie di traffico, perché non sono arterie. Sono un'altra cosa, dice infatti, qua lo razionalizza. Infatti dice, come si dice, come se la città fosse un organismo. Si parla anche del suo centro nervoso, del suo ventre, dei suoi occhi, ma non è un organismo, è un corpo di una specie diversa. Dunque, abbiamo chiuso l'intruso la volta scorsa, pensando alla tecnica che ormai ci cambia, interviene, protesi, vi dicendo, il nostro non sarà più un organismo, ecco. E così la città già ce lo fa vedere, già ce lo dice. Ma non è un organismo, è un corpo di una specie diversa. Piuttosto che rinviare unicamente a se stesso e all'unità integrata della propria del proprio funzionamento, parte simultaneamente in tutte le direzioni, dentro e fuori di sé, l'interno e l'esterno, il qui e l'altrove, il mio e il tuo, in cui tutto diventa indiscernibile. Il corpo della città si innesta su milioni di corpi singolari che esso assorbe ed espelle al tempo stesso, ingoia senza digerire, attraversato da gente e cose, apparecchi, messaggi, merci, che vanno altrove, che fanno qualcosa di diverso dall'essere la vita e la coscienza di una della città. Perciò essa è senza vita e senza coscienza. E qua salta fuori il discorso della psiche distesa, estesa, e che non si sa. Poi lo capiamo, a che cosa pensa, a che cosa pensa Nancy. Non si sa, non si percepisce. È senza vita e senza coscienza, pur non essendone morta né intontita. Anzi, funziona come? Ecco. La città raccoglie e concentra l'eterogeneo fino all'intimità e alla promiscuità. Ed è qua che si fa territorio. Quando la città diventa territorio, allora non c'è più... No, certo che non c'è più né centro né periferia. Attraversata da antiche strade, oggi il più delle volte deviata attorno ad essi in anelli tangenziali, in circonvallazioni, circonvoluzioni, luogo di sconfinamento, di incrocio, di urto, di scambio, di urto, di sfioramento, di attrito, di scambio, di cambio, di raduno, congressi, mercati, festival, forum, ma non di istituzione. Siamo agli antipodi rispetto alla creazione e al creato. Il prossimo anno, se sarà possibile, chissà dove e come, comunque un testo è proprio sulla decreazione. Oh, c'è tanta storia. Eppure dice la verità, non si può non conoscerla. Nel suo moto perpetuo la città destituisce tutto ciò che istituisce. Si è detto che la città è la dominazione, ma la dominazione si altera e si allontana nella misura in cui viene a confondersi la differenza con il resto del paese e del paesaggio, lo strapiombo del castello o della cattedrale, dell'orologio, della cupola o del minareto, fa posto a una distribuzione orizzontale, a un dominio, a maîtresse, aggrovigliato nelle maglie e nelle smagliature larghe attraverso cui una promiscuità irrequieta rimpiazza la radicale promiscuità della campagna. E come si fa a abitare? Scusate, ma chi è che abiterebbe in una casa così? È abitatissima. La città non è la casa. No, fermiamoci, vedo che è tardi. Leggo solo quel che c'è in due diapositive. Senza il testo. Siamo arrivati a pagina 42. Ora abbiamo detto quasi tutto. La città non è la cosa, la casa ampliata o ramificata. La logica della città è perfettamente inversa. La città è innanzitutto una circolazione. Vedete, ferrovia, ponti, scorrimento, una corsa, un trasporto, una corsa, una mobilità, una oscillazione, una vibrazione, da ovunque essa rimanda ovunque e fuori di sé. Insiste su questo concetto. La città non è civile. La città di oggi si offre come spettacolo, la città di ieri, bella questa cosa. Noi vediamo i centri storici tutti restaurati, quello è il massimo di civiltà. Un attimo. Chi l'ha detto? È uno spettacolo che la vera città, quella reale, si offre, il ripristino del monumento, la monumentalizza, ne fa ancora una volta interesse turistico, sol per quello ci investe, altrimenti no. Guardate, abbiamo un Duomo e una ghirlandina, sono accartocciate, non un anno sì, uno no, 10 sì e uno no, sono accartocciate. Smettono un particolare, iniziano sempre, di continuo. Non tolgono il traffico che inquina, no. Accartocciano e scartocciano. La città di oggi si offre come spettacolo, la città di ieri. La preserva, la restaura, ne ravviva le facciate, monumentalizza e patrimonializza la città passata nel momento stesso in cui la decostruisce. La città non è civile, è piuttosto il cuore agitato. La crescita e l'assalto della civilization, l'intesa, appunto, come movimento e non come stato, dissodamento e invasione, irruzione, febbre, propagazione e contagio, piuttosto che pulizia e polizia dei costumi. Ecco qua la frase che all'inizio, ecco, forse adesso è più comprensibile, quello che sembrava un bisticcio di parole. Una città è un luogo in cui ha luogo qualche cosa di diverso dal luogo. Ecco, se questa frase adesso è meno capricciosa ed è meno sibillina, abbiamo fatto un bel viaggio. L'inversione dei segni. La città è tecnica, anzi esprime l'essenza della tecnica, che è il cambiamento continuo, non è il senso, non è il progetto, non è andare verso, non è il fine, ma è semplicemente l'autoriproduzione. Muore l'ambiente, vabbè, anche il tumore fa morire l'organismo e morirà, speriamo, con l'organismo. Cada Sansone e Filistei. Tira le colonne che reggono il tempio. Chiudiamo con questa porosità, la città porosamente permea tutto. Ogni luogo urbano rinvia ad altri luoghi e non esiste o non consiste che in tale rinvio. Nessuno di questi luoghi si chiude del tutto. Ciò che è chiuso si ritira dalla città, ma la città fa vacillare tutte le chiusure. Oh, i leghisti vorrebbero mettere il fio. Adesso saltano fuori anche delle tresche, ma voglio dire, delle corruzioni, dire, vorrebbero mettere il filo spinato. Non hanno capito. Loro, tutti quelli che pensano di murare, di erigere dei muri. Non c'è muro che regga, neanche a Gerusalemme. Non c'è muro che regga. Fate sentire cosa dice. Nessuno di questi luoghi si chiude del tutto. Ciò che è chiuso si ritira dalla città, ma la città fa vacillare tutte le chiusure, cavi, condutture, fili e tubi, rumori e frastuoni, fluidi e segni strisciano lungo tutte le strade, risalgono negli intercapedini e nelle trombe delle scale, fin sui tetti o sotto le porte, correnti o correnti, non sono le correnti degli spifferi, quale corrente sono proprio è la corrente elettrica, ma anche le correnti dei flussi informativi, correnti, forze, spide, circolano in tutte le direzioni, trasferimenti di energia, di informazioni, di cibo, di cure, di sorveglianza, di manutenzione. La città è una configurazione senza figura. Ma come si fa a dire questa frase? Configurazione senza figura. Pur rapporto a sé, ma che non perviene mai a se stesso, pur non abbandonandosi, è una concatenazione di mezzi senza fine, in cui tutto vale per fine e per mezzo, tutto si mediatizza, si intromette, tutto viene tra e di traverso, tutto diventa transazione e trattativa, combinazione di processi e di procedure, per infinite operazioni, trasformazioni che non aspirano a nessuna compiutezza, in cui i disegni degli architetti e degli urbanisti fissano solo qualche breve tratto, lineamenti subito trascinati oltre se stessi, sempre elusi, sviati dalle loro intenzioni estetiche o politiche a causa della oscillazione generale. Chiudiamo così, con la giraffa che avevo annunciato. Ecco. Dicono che a Los Angeles ci sia uno dei più grandi zoo del mondo in assoluto. Ci sono quattro giraffe femmine con due giraffoni maschi, quindi fate voi, però non nascono giraffini. Quindi sono anche loro pro tempore. Che cittadinanza ha una giraffa? Quella che è un cittadino, non è un paradosso quello che vi sto dicendo, non è un paradosso. Tutto è dialogato, tutto è fuori luogo, perché non c'è più il luogo, l'abbiamo capito, non c'è più il luogo. La città per lo spazio di una libertà la quale tuttavia non si misura in termini di autonomia o di indipendenza. Nella città non regna l'intimità comunitaria, che sarebbe la condizione perché la libertà fosse libertà reale. Grazie. Nella città non regna l'intimità comunitaria, la programmazione collettiva o la regolazione assembleare, ma in compenso, attenzione, sempre per smaliziarci, non chiude mai sull'abisso lui, apre sempre del pensiero, ma in compenso è proprio nella città che il con essere l'être avec, l'essere insieme, il connessere, funziona a pieno regime. Il prossimo incontro sarà sul connessere, sull'essere insieme. Bene, bene. Grazie. Ecco, qualche minuto c'è stasera, abbiamo finito un po' prima del solito, andiamo anche via prima, ma abbiamo finito un po' prima, ecco, se c'è qualche osservazione, qualche nota, qualche disappunto, non lo sputo perché siamo in una sala pubblica, Come faccio adesso a chiudere? Ecco, il connessere, perfetto, ci andiamo qua. È un po' sconcertante lì, vero? È un po' sconcertante. È stato un viaggio nello sconcerto. Poi toccati qualche testo politico, alcuni testi politici, poi bisogna poi andare in quegli estetici, dove lui parla dei quadri, parla delle forme, una cosa, una bellezza infinita, ce lo concederemo, non quest'anno perché ormai è tutto ridotto.
Posso chiedere una cosa? Sì. Cioè, la città è stato un po' dal Medioevo il progetto della borghesia, no? Poi dell'illuminismo, cioè un progetto di razionalità.
Dall'età comunale, sì, certo.
Della razionalità porta avanti un discorso un pochettino anche di, sì, di decostruzione, di postmoderno, cioè fa vedere come sede di entropia la città, come la chiarisci tu questa duplice
parte, cioè, extra parte,
no? Alla fine del XX secolo c'è stata una svolta nel ruolo della città.
Sì, c'è stato un infollimento ulteriore, però Nancy ad ogni passaggio si perita di far vedere che non c'è mai stata la pura razionalità. C'era il potere balistico quando c'era il castello e c'erano i borghi. Ecco.
Cioè, era una pretesa, ma non...
È un'autoraffigurazione. Nel tempo e d'altra parte questa qual è la logica di questa autorappresentazione? È il fatto che noi continuiamo a leggere il mondo come io che si pone al centro di sé e che proietta la sua ombra e che proietta quindi il suo vedere, il suo sentire e che raccorda a sé e quindi semantizza lo spazio. Il luogo è lo spazio che ha senso. Allora, alla lunga questa cosa fa sì che noi recuperiamo sempre su un piano di razionalità e di senso quello che nel farsi della storia non era assolutamente come noi stiamo facendo. Io penso che bisognerà, Nietzsche lo ha insegnato, lo ha previsto, bisogna riscriverla da capo la storia, assolutamente in altro, vero, con tutti i punti di vista, delle donne, degli esclusi, che non hanno mai scritto la storia, mai scritta. E soprattutto della non ragione, della estensione che domina sul luogo. Cosa vuol dire scrivere la storia andando a stanare come ci sta facendo vedere? In ogni opera ce lo fa vedere, attenzione. Ci fa vedere come è un'altra la logica che produce il mondo. E non è quella della psiche desta. La psiche è stesa e non sa di sé. Tipo, questo è il problema, Dove si produce mondo è in quella situazione estrema.
Cioè ci siamo autorappresentati una dimensione metafisica della città.
Teologica, religiosa, psicologica, certo, con una psuche desta che rapporta a sé. Ecco. Si vede che hanno prenotato. Dio vostro, si vede che hanno prenotato. Accidenti. Sì?
Solo una cosa. se uno si occupasse di queste cose per qualche motivo, stasera ha avuto molti punti. Quindi, voglio dire, qua in questo caso si trovano spesso molto di modo attivo, parlano di queste cose. Quello che tu hai fatto, cioè che hai portato stasera, è una rappresentazione di un dramma. Un dramma che viviamo tutti i giorni e che io credo che non sia vero poi che non lo viviamo a morte.
No, no, no.
Perché, no, perché tu hai parlato di squadra come noi, invece noi c'è ormai, posso dire, forse anche anni che ci si occupa di questo problema,
certo,
nella nostra città, che non trovano una soluzione, perché si confrontano naturalmente due anime diverse, quelli un po' che vanno verso un ripensamento della città, quelli che invece che si continuano in questa volontà performante che
alla cieca
viene proposta quasi non meccanicamente, perché si deve fare così, e quindi a volte si ha l'impressione che forse non conoscono, io non lo conoscevo neanche io, non conosco neanche io, comunque non conoscono queste descrizioni del nostro presente. Naturalmente stasera qui ci sono state, io mi sono posto molte domande che già avevo, ma che sono ancora più forti, non so, già forse delle domande fossero il risultato, adesso poi si può vedere. Naturalmente, devo dire, quello che serve secondo me è porsi delle domande e non dare per scontato quello che ci viene proposto a volte ai nostri amministratori o da chi ci governa, perché credo che la città non debba tutti i costi diventare, cioè una, come devo chiamarla, una cosa che si autoriproduce meccanicamente, indipendentemente da chi si vive.
Sì, il fatto che tu faccia questo discorso sottolinea che tu avverti dei margini ancora di buon senso e di senso, ecco, dei margini di umanità e di cordialità, dei margini di comunità e via dicendo. Ecco. E io la prossima volta spero anche di portare delle categorie logiche per pensare questi pensieri, ma voglio dire, importante è sapere come il mondo trascini furiosamente in una direzione, in modo che la resistenza sia il più possibile, come dire, lucida e consapevole.
Io credo molto nella resistenza.
Vabbè, io non c'è mica altro, Certo, e d'altra parte, come vedi in questa immagine, è per evitare questo destino, che sembra, ancora una volta, che i pittori e gli artisti così, insomma, si divertano, siano estremi, ma mettere tutte le espressioni possibili di un viso, che questa è solo una fetta, è stato un allestimento incredibile, beh, tutte teste senza corpo, staccate da proprio la sensazione che il mondo va per i fatti suoi, perché non è più corpo, non riusciamo neanche a tenere insieme il nostro corpo, oppure come quelli che sono, a me piace moltissimo quell'immagine di tacchini all'infinito, tacchini all'infinito, si toccano, ma senza toccarsi, non lo so, si beccano ma senza beccare, beccano e si beccano, ma pensate che lavoro, cosa incredibile. Guardate questi, per esempio, guardate questi, quest'altro quadro che per me è di una bellezza infinita, nel senso che le espressioni di questi uomini sono sono lì che votano, è proprio un momento assembleare di democrazia, di espressione della propria volontà, un fico secco, osservate le espressioni, cioè, con l'immagine che si dilati ancora, cioè non c'è più un io, non c'è più un io. C'è un esserci così. Spesse volte al termine della giornata uno dice: ma che cosa ho fatto? Ma chi sono? Ma chi sono io? Ma ci sono stato. No, un altro giorno, un altro. Gratis un fico secco. Gratis un fico secco. Un altro giorno. E questo però è la logica entro cui, che entra dentro di noi. Ecco l'estensione. L'estensione invece del luogo, l'estensione entra lei dentro di noi, perché questo pensiero, insomma, forse non ha avuto senso questa giornata, però ci sono stato. Ma questa è una cosa, una volta suonava come una bestemmia quando c'erano i preti, credibile, non andava da un prete credente, perché per essere credibile deve essere credente, si inginocchiava e diceva: io ho fatto questo pensiero, 10 rosari. È più evidente, un pensiero così è terribile. Bene, e come si fa a chiudere? Ah, no, non dico poi del chicce che c'è, ci sono delle pagine poi, io ho letto le cose più dure, è ovvio. Poi ci sono invece anche le cose c'è una Venezia, ci sono tutti i luoghi del mondo riprodotti, ma dagli quali, così insomma, un palestrato di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 piani, un'immagine così, pensate uno che è lì in fila che si blocca sotto un'immagine di 12 piani di un uomo così, magari mingherlino lui, cioè ma va a casa depresso, ma non è da pensare, perfetto, grazie a voi, grazie.